Allora, cari ragazzi, dobbiamo introdurre un argomento nuovo, però con l'avvertenza che quello che andiamo a dire adesso non va a superare i temi che abbiamo affrontato fino a questo momento, ma si sovrappone a quei temi. Noi abbiamo parlato di crisi del 300, di peste del 300, di trasformazioni economiche e di dinamiche sociali, per esempio le rivolte dei contadini e degli operai nella seconda metà del 300. Abbiamo citato la Jacquerie, abbiamo citato la rivolta di Wat Tyler e di John Ball in Inghilterra, e poi abbiamo citato la ribellione dei Ciompi a Firenze come esempi delle cosiddette rivolte degli esclusi, cioè rivolte sociali, che derivano appunto dall'adattamento del sistema alle nuove mutate condizioni che sono rappresentate dal crollo demografico verticale di circa un terzo della popolazione a seguito della peste del 300. Allora, mentre tutto questo è in corso anche una lunghissima, quasi un'eterna guerra. Una guerra che inizia e non finisce mai, a tal punto non finisce mai che prende il nome di guerra dei cent'anni. Inizia nel 1337 e finisce ufficialmente nel 1453. Dobbiamo fare subito alcune precisazioni, perché noi siamo abituati a considerare le guerre a noi più vicine storicamente, cioè la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, che sono le guerre che ci hanno veramente riguardato, e poi le guerre della seconda metà del Novecento ne siamo stati spettatori, ma non più di tanto partecipi, anche se qualche volta abbiamo mandato delle truppe anche italiane in appoggio, ma è qualcosa che non ha riguardato la popolazione. La prima guerra mondiale dura dal 1914 al 1918, vi stiamo parlando di 5 anni di guerra più o meno. La seconda guerra mondiale inizia nel 1939 e finisce nel 1945, stiamo parlando di 5 anni e mezzo di guerra circa. Naturalmente noi in Italia poi diciamo che la prima è 15-18 e la seconda 40-45, perché l'Italia entra sempre dopo, ci pensa un po' e dopo pensa che sia un'ottima idea entrare in guerra, e poi subiamo i massacri che abbiamo subito sia nella prima che nella seconda, benché nella prima abbiamo vinto, nella seconda abbiamo perso. Non può dunque essere una guerra di pari potenziale distruttivo, una guerra assoluta di sfinimento, di distruzione, come sono state le due guerre mondiali. Diversamente sarebbe stata in grado di annientare l'umanità. Basti pensare che nella prima guerra mondiale abbiamo avuto 8, 9, 10 milioni di morti, nella seconda 60. Ok, cent'anni di guerra cosa avrebbero potuto fare? Miliardi di vittime? Ma non ce n'erano neanche miliardi di persone nel mondo. Quindi stiamo parlando di una guerra che non riesce a finire e che ricomincia continuamente, ma non è una guerra che non finisce mai, è una guerra che si interrompe stagionalmente, è una guerra stagionale, ricomincia in primavera e finisce in autunno, durante l'inverno cessa. È una guerra che potremmo anche definire una guerra di bassa intensità, come talvolta abbiamo visto anche in epoche recenti. Per esempio in Afghanistan gli Stati Uniti hanno mandato le truppe NATO a stanare, come diceva George Bush, gli attentatori delle Torri Gemelle. La vittoria sul campo di battaglia è stata conseguita in tempi brevi e poi le truppe americane sono rimaste là per 20 anni, e per 20 anni c'è stata una continua decimazione, perché attacchi, scaramucce, tentativi di sorprendere magari delle truppe isolate, e quindi migliaia di americani sono morti in questi 20 anni. È una guerra che si trascina, insomma, dobbiamo intenderla in questi termini, una guerra che si trascina per 100 anni. Però 100 anni di guerra significa, insomma, un impatto sulle di un posto, di una popolazione molto importante, benché diluito in un tempo molto lungo e con un'intensità ben diversa. È una guerra in cui di tanto in tanto una città viene cinta d'assedio e comincia un assedio interminabile che dura per mesi e mesi e mesi. A volte vincono gli assedianti, a volte vincono gli assediati, ma comunque la guerra non finisce mai. È una guerra di questo tipo. Cominciamo a dire che 100 anni sono tantissimi. In 100 anni si avvicendano almeno 4-5 generazioni. Vuol dire che c'è gente che nasce e la guerra è già scoppiata, e muore e la guerra è ancora in corso, e sono nati figli e poi i nipoti e poi i nipoti e poi i pronipoti, e c'è ancora la guerra. Quindi è chiaro che è una guerra che poi nel tempo tende a lasciare un segno molto importante, proprio per la sua lunghezza e perché molte persone vivono soltanto in condizioni di guerra. Ricordiamoci che la guerra è in corso mentre è in corso la peste del 300, e le due cose tendono a sommarsi, aggravando la situazione soprattutto del paese che subisce subisce l'aggressione di un altro paese, nella fattispecie la Francia. Poi diciamo che inizia nel 300, quando siamo nel basso Medioevo, ma ancora in pieno Medioevo, e finisce nel 1453, che è una data così importante che alcuni suggeriscono potrebbe essere un'alternativa al 1492. Tutti sanno che il 92 è la scoperta dell'America, e storiograficamente parlando coincide con la fine del Medioevo. Insomma, è una guerra che scoppia nel Medioevo per ragioni medievali e finisce praticamente segnando la fine del Medioevo. Essa stessa contribuisce a far tramontare il Medioevo, qualunque cosa questa espressione significhi. Cosa vuol dire siamo nel Medioevo? Cercheremo di spiegarlo. Però il Medioevo aveva delle caratteristiche precise: sono la cavalleria, la centralità della religione, il concetto di impero, il concetto di papato. Tutti questi aspetti hanno caratterizzato i castelli, tutti questi aspetti hanno caratterizzato il Medioevo. La cortesia, intesa appunto come codice di comportamento cavalleresco. Ecco, quello è il Medioevo. Alla fine della guerra, tante di quelle cose non sono più quelle di una volta e si sta preannunciando un nuovo mondo, si chiama il mondo moderno. A dare poi un contributo definitivo è sicuramente la scoperta dell'America, per cui un altro aspetto medievale viene meno. Qual era questo aspetto medievale? La centralità dei traffici per l'Oriente attraverso il Mediterraneo, le repubbliche marinare, Venezia e Genova, le crociate. Con la scoperta dell'America il Mediterraneo diventa un mare secondario, primario diventa l'oceano, le rotte diventano quelle occidentali e non più quelle orientali, la via della seta tramonta, insomma è tutto un mondo che va in pensione e si spalanca la via a un nuovo mondo che è il mondo moderno. Poi il mondo moderno a sua volta tramonterà con il mondo contemporaneo dopo la rivoluzione francese, però questo ne parleremo a tempo debito. Quindi la guerra dei cent'anni contribuisce a far finire il Medioevo, possiamo dire questo, perché nel corso dei suoi cent'anni certi processi vengono accelerati e al termine della guerra il mondo sembra abbastanza lontano ormai dallo spirito del Medioevo. Per esempio, quali cose vengono a mutare? Per esempio, il modo di combattere. La guerra dei cent'anni, come tutte le guerre, e in particolare le guerre che non si riesce a vincere, sfidano l'umanità sul piano della capacità di invenzione tecnologica. Le guerre sempre hanno sollecitato nuove invenzioni tecnologiche. Volete vi faccia qualche esempio? Vi vedo oltremodo desiderosi, per cui ve li faccio. L'esempio può essere: nella prima guerra mondiale si utilizzano per la prima volta in guerra delle nuove tecnologie che si chiamano le onde radio. Fa tanta la differenza avere una flotta con la quale è possibile comunicare a distanza oppure dover manovrare la flotta a contatto visivo. Fa un'enorme differenza. Oppure trovarsi su un fronte di guerra e poter alzare il telefono e comunicare con un altro reparto che si trova in un altro punto. Fa tantissima la differenza. Bene, la tecnologia delle radiofrequenze viene messa a punto prima della guerra, viene subito utilizzata durante la guerra. Volete vi faccio un altro esempio? Facciamo l'esempio dell'aeroplano. L'aeroplano viene inventato nel 1903 dai fratelli Wright ed è una specie di bicicletta con le ali, più o meno. Subito dopo, 10 anni dopo, c'è la prima guerra mondiale, nel 14 abbiamo detto. Quindi è una tecnologia che ha 10 anni, cioè praticamente niente. Alla fine della guerra tutti quanti hanno aeroplani molto ben strutturati che volano a 200-250 km all'ora, che montano una mitragliatrice sincronizzata con l'elica, per cui non spari contro la tua elica, ma spari nel momento di passaggio dell'elica in maniera tale da non colpirla, che possono trasportare delle bombe per cui tu le puoi gettare dall'aeroplano e bombardi dall'alto. Non sono ancora i bombardieri, ma insomma cominciano ad essere interessanti. Un esempio di una tecnologia, e si producono centinaia di aerei. Ogni nazione produce centinaia di aerei. Tutto questo sarebbe stato impensabile senza guerra. È stata la guerra aver rafforzato questo. Vogliamo fare qualche altro esempio? Facciamo l'esempio della seconda guerra mondiale. Allora cominciamo a dire che il computer è stato elaborato durante la seconda guerra mondiale. Con quale finalità? Decrittare i messaggi segreti delle truppe dell'asse. Cioè i nazisti si scambiavano dei messaggi in codice cifrati attraverso la macchina Enigma, che era una macchina per crittografare i messaggi, perché ovviamente la guerra non è soltanto una guerra di armi, è anche una guerra di intelligenza. Se io so dove tu intendi colpire, è appronto l'ali difese. Pensate allo sbarco in Normandia delle truppe alleate americane e inglesi sul suolo francese nel nord della Francia. Se i tedeschi nazisti avessero potuto sapere esattamente la spiaggia in cui sarebbero sbarcati, mercati avrebbero fatto una barriera e li avrebbero sterminati tutti. Quindi quella battaglia si è vinta perché più intelligenti sono stati i sistemi di crittografia inglesi rispetto a quelli inglesi americani rispetto a quelli tedeschi. Quelli tedeschi sono stati decrittati in che maniera? Inventando una macchina che faceva quello che è impossibile alla mente umana, cioè calcolare, provare tante soluzioni, trovare la soluzione giusta. Poi da quella tecnologia è venuto fuori il computer nella seconda guerra mondiale. Un'altra tecnologia, adesso vado un po' a braccio, fermatemi quando siete stufi, un'altra tecnologia mi viene in mente è l'antibiotico. Cioè se tu puoi curare una persona che è stata colpita da una pallottola, dice vabbè, una pallottola la estrai, chiudi, fai un bel rammendo con il filo e fai una bella cucitura, c'è l'infezione dentro, capito? Se ti arriva una pallottola di piombo nelle carni, tu la tiri fuori e dentro c'è sicuramente infezione, batteri, sporcizia è entrata nella ferita. Puoi disinfettare, ma l'infezione viene fuori. E qual è il risultato dell'infezione? Cancrena. E la cancrena vuol dire che ti marcisce un pezzo del corpo. E qual è la soluzione? Se sei fortunato, ti ha beccato su un braccio, vabbè, là ti va bene, te lo seghiamo a vivo. O una gamba. Quindi per una pallottola che è grande qualche centimetro, ti seghiamo una gamba. Provate a immaginare che cosa significa questo. Ebbene, è sufficiente nel 44 ingerire una bustina di un medicinale che si chiama antibiotico e la gamba è salva, puoi tornare a combattere. Dopo ti mandiamo a combattere ancora perché stai bene come prima. La tecnologia fa tanto la differenza e la guerra è sempre una guerra anche di intelligenza, di capacità. Non parliamo, e ho finito proprio, della guerra fredda, cioè la guerra non guerreggiata della seconda guerra mondiale, in cui l'intelligenza è stata, dopo la creazione della bomba atomica, che è un'altra dei ritrovati della guerra, aver messo a punto le bombe all'idrogeno che sono 1000 volte più potenti della bomba atomica, e il proliferare di queste armi ha fatto sì appunto che poi non sia scoppiata la guerra, perché ogni controparte che eventualmente potesse scendere in guerra aveva paura che l'altra potesse utilizzare quelle armi, per cui c'è una specie di patto tacito per cui le armi ci sono ma nessuno le deve usare. Vedete che la tecnologia è incentivata proprio dall'aggressività e dalla violenza. C'è anche una tecnologia pacifica, ma procede più lentamente perché l'economia ha i suoi tempi. Invece quando c'è l'urgenza di vincere una guerra, gli investimenti diventano grandi perché ne va della tua sopravvivenza. Allora, tutto questo enorme ragionamento per dire che si comincia la guerra con la cavalleria medievale, che è la stessa dell'epoca di Carlo Magno. Certo, le armature diventano sempre più sofisticate, le lance sono sempre più robuste, si inventa qualcosa di nuovo, per esempio la balestra è un arco potenziato. La balestra è più o meno come un fucile, più o meno, perché ha la capacità di trapassare la corazza, che è simile a quella di un fucile, è più simile a un fucile che a un arco, la balestra. Però ha anche i suoi bravi limiti, cioè caricare una balestra vuol dire avere un martinetto, una leva, e quindi ogni volta incoccare un dardo è cosa lunga e non è così pratica da utilizzare. Ciò nonostante, la guerra finisce a colpi di cannone e questo fa tutta la differenza nel mondo, perché combattere con la cavalleria significa combattere insieme a una classe che si è addestrata all'uso delle armi in una certa maniera, la cavalleria medievale di sfondamento. Il cannone colpisce da lontano e uno può essere un bravissimo cavaliere esperto, ma se ti arriva addosso una palla di cannone c'è poco da fare, insomma. Quindi la guerra diventa una guerra vigliacca, nel senso che si colpisce da lontano, quasi alla cieca, e chi cade, cade e non può avere nessuna garanzia. Il più bravo cavaliere esperto in armi può morire perché colpito anche semplicemente da una scheggia, perché la palla di cannone colpisce una roccia, la roccia va in frantumi, ti colpisce una scheggia e muori. Può essere assolutamente. Oppure viene colpito il cavallo, cadi a terra e poi viene finito. Quindi la guerra dei cent'anni è una guerra che incentiva queste trasformazioni, che sono di armi, cambiano le armi diverse, armi nuove. Dall'Oriente arrivano tante cose, anche i virus, anche i batteri, per esempio la peste, ma arriva anche la polvere da sparo. E la polvere da sparo noi occidentali abbiamo imparato ad usarla a modo nostro, cioè facendone uno strumento di guerra e di morte. Come tutta la tecnologia, parte grossa e diventa poi miniaturizzata. Parte grossa vuol dire che si parte con i cannoni, un po' alla volta si arriva ai fucili, ci vorrà del tempo per arrivare agli archibugi e poi ai fucili. Passaggi intermedi sono per esempio dal cannone alla bombarda. La bombarda già è manovrabile, ha le ruote, la puoi spostare agevolmente, la direzione anche abbastanza agevolmente. Invece il cannone è pesante, poco manovrabile e quindi anche poco utile. Invece la bombarda è meno dannosa, ma la sposti velocemente, puoi bombardare di più. Insomma, le armi da fuoco sicuramente mandano in pensione la cavalleria, non tutta subito, non tutta improvvisamente, ma nel tempo. Non ha più senso avere le armature, non ha più senso andare all'attacco, allo sfondamento. Si combatte in maniera completamente diversa, come si combatte nell'età moderna. Quindi ci sarà l'artiglieria, la fanteria, ci saranno altre modalità di combattere. Poi arrivano gli aerei e cambi nuovamente. Poi arrivano i razzi balistici e cambi nuovamente, perché è inutile avere la cavalleria se ti piovono addosso dei razzi dallo spazio. Allora crei uno scudo spaziale eventualmente, che dovesse essere. Queste naturalmente sono le sfide tecnologiche del nostro tempo. Questo è un aspetto, ma non è l'unico. L'altro aspetto che rende questa guerra un grande laboratorio della modernità è il fatto che si passa da una identità a un'altra identità. Qual è l'identità medievale? Che cosa si sente il contadino francese nell'età medievale? Si sente cristiano in primo luogo. Capisce cosa vuol dire essere musulmano, ed essere musulmano significa essere un nemico dei cristiani, questo sicuro. Poi può sentirsi suddito dell'impero. Un contadino dice: ma questa è l'Europa, in Europa c'è un'autorità politica. Qual è questa autorità politica? È l'impero. All'impero non governa in Spagna, non importa. Ma prima o poi l'impero unificherà l'intera Europa. C'è l'idea che l'impero sia solo temporaneamente vacante, ma che ritornerà presto. Quindi ogni persona si sente in primo luogo cristiana. Quello che conta è essere cristiani. E in secondo luogo suddita dell'impero. Dire essere suddita dell'impero significa essere europeo, essenzialmente. Dopo la guerra sarà chiaro ai due contendenti, ai due popoli contendenti, che cosa significa essere francese e essere inglese. Essere francese significa odiare gli inglesi, e essere inglese significa odiare i francesi. Ma siamo entrambi cristiani, non importa. È più importante il fatto che noi, in quanto francesi, odiamo gli inglesi, e che noi, in quanto inglesi, odiamo i francesi. Cioè, intendo dire che l'identità cristiana tendeva a essere un'identità che unisce. Invece poi prevale un'identità apparentemente secondaria che diventa più forte. Come si può spiegare questo? Prendiamo adesso, per esempio, noi siamo tutti quanti veneti, ma siamo anche italiani. Qual è l'identità prevalente? È quello di essere italiani. Infatti, se ci troviamo per esempio a Francoforte con un milanese, non è che diciamo: uè, lombardo, cosa vuoi qua? Gli diciamo: ecco un italiano come noi. Prevale l'idea della somiglianza. È un po' come se ad un certo punto la guerra dei cent'anni avesse fatto prevalere un'identità che poteva esistere ma era secondaria, come quella di essere veneto rispetto al lombardo. Improvvisamente, dopo cent'anni di guerra, essere veneti diventa importantissimo, e il fatto di essere entrambi italiani diventa secondario. Prevale il fatto che noi siamo veneti e voi siete lombardi. Stessa cosa capita tra Francia e Inghilterra, ma non siete entrambi cristiani, dovreste volervi bene. Sì, siamo cristiani entrambi, ma io sono francese e tu sei inglese, e questo ci divide più di quanto non ci unisca il fatto di essere entrambi cristiani. Va bene? Questo per l'Italia ha poco senso, però per esempio andate in Serbia e chiedete a un serbo se è amico di un bosniaco. No. Eppure, fino a pochi anni fa, qualche decennio fa, erano tutti jugoslavi, e la nazionale jugoslava giocava alle Olimpiadi di pallacanestro, alle Olimpiadi degli vari sport, fino alle Olimpiadi di Sarajevo. C'è stata una nazionale e tutti quanti tifavano per la Jugoslavia. Poi cosa è successo? Che l'identità jugoslava è entrata in crisi ed ha prevalso l'identità serba rispetto a quella bosniaca. A questo punto i serbi e i bosniaci si sentono completamente diversi. No, non siamo neanche parenti. La stessa cosa si può dire per i serbi e per i croati, oppure per i croati e gli sloveni. Croati e sloveni sono entrambi cattolici. Sì, si sentono la stessa cosa, ma neanche per idea. I croati sono croati, gli sloveni sono sloveni, e non siamo amici. Ok, non occorre non essere amici, però certamente anche noi e i tedeschi, per quanto possiamo ammirare la tecnologia tedesca, vi sentite tedeschi? No. Eppure a Monaco di Baviera sono cristiani come noi. È importante questo? Non è così importante. Siamo entrambi cristiani, ma noi siamo italiani e voi tedeschi. Ok, non occorre odiarsi, basta sentirsi diversi. Noi siamo altra cosa. Che cos'è che produce questo scollamento tra francesi e inglesi? Essenzialmente quello, la guerra dei cent'anni. Una guerra lunghissima al termine della quale ci si odia cordialmente. E c'è anche un simbolo di questa identità nuova che è nata. Il simbolo dell'essere francesi, in particolare dell'essere francesi, cioè il paese che più di ogni altro ha sofferto in questa guerra, perché è stato invaso e ha rischiato di perderla malamente questa guerra, cioè la Francia. E questo simbolo è rappresentato da una giovanissima contadina analfabeta ispirata da Dio. Si chiama Giovanna d'Arco. Giovanna d'Arco rappresenta lo spirito indomito della Francia che resiste a oltranza, perché noi di fronte agli inglesi non abbassiamo la testa. La Francia si raccoglie orgogliosamente intorno al proprio simbolo nazionale, Giovanna d'Arco. Però oggi Giovanna d'Arco, santa, è un simbolo dell'identità francese, rappresenta che cosa significa essere fatti di fibra francese. È un orgoglio nazionale, è il simbolo di questa identità nascente che forse prima c'era ma la gente non riteneva importante. Come oggi essere trevigiano può essere importante fino a un certo punto rispetto a veneziano, ma non si sa mai, le identità fanno brutti scherzi. Può darsi che un domani essere trevigiano o essere veneziano significa essere due cose completamente diverse che non si possono parlare o comunque che sono nettamente distinguibili. La guerra dei cent'anni, vedete quindi che cambia in profondità le cose, perché anticipa l'Europa degli stati-nazione. Cioè l'Europa non è fatta di un unico popolo, i cristiani, di un unico popolo, i sudditi dell'impero. No, l'Europa è popolata di tanti popoli diversi e saranno i francesi, gli inglesi, gli spagnoli e poi in seguito i tedeschi, gli italiani. Popoli che bene stiano separati, ciascuno con la propria casa. È lo Stato, la nazione è il popolo e lo Stato è la casa del popolo, cioè i suoi confini. Quindi l'Italia è qui e vivono gli italiani. Gli altri possono entrare come ospiti, perché questa è casa nostra. Gli elementi di somiglianza, essere cristiani, non sono tanto importanti da permettere agli altri di stabilirsi qua, perché questa è la casa degli italiani. Questo è l'eterno conflitto tra Inghilterra e Francia che genera appunto la guerra dei cent'anni, un vero e proprio laboratorio della modernità tecnologica, di organizzazione militare, che non abbiamo detto. Non soltanto la tecnologia, ma anche il modo di combattere, l'organizzazione dell'esercito deve essere differente. Sì, perché combattere quando ci sono gli aerei che bombardano dall'alto non è la stessa cosa di combattere prima che ci fossero gli aerei. Bisogna riorganizzare tutto il modo di combattere. E così anche nella guerra dei cent'anni. E poi è una guerra di identità nazionali.